puntata e abbiamo con noi Ermelinda in diretta. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento. Ciao a tutti e a
Benissimo.
tutti.
Allora, stavamo parlando prima di questo fuoco che devasta tutto il versante della Valle di Susa. Insomma, c'erano anche notizie che arrivava a Chiomonte, quindi probabilmente piano piano sta scavallando anche nell'altra parte della valle. Tu l'hai visto, insomma, abbastanza da vicino. Raccontaci un po' com'è andata.
Ma com'è andata? Non è che è da fare, diciamo, un bel racconto da fare. È andata che nella mattina di domenica, già verso le 10, abbiamo avvistato del fumo e siccome siamo allerta, anche perché c'era del vento, quindi essendo tutto secco, eravamo già comunque allerta, perché è già successo in passato che col secco si sviluppassero poi incendi e niente, è arrivato, insomma, abbiamo avvistato questo fuoco e il tempo di chiamare, poi di avvisare la ED, il tempo che si sono organizzati, il fuoco è partito deciso e a un certo punto è andato un po' dove ha voluto perché col vento si è diramato su più fronti e quindi ha attaccato da più parti. E qui, insomma, per fortuna sono arrivati uomini e mezzi e siamo riusciti comunque a tenere a bada l'incendio che non arrivasse proprio a casa, ma è arrivato a 1 metro dalle mie galline, ecco, dal pollaio che è dove parcheggiamo in pratica, da sotto, e da sopra a 4-5 metri sopra la casa. Dunque è stato pesante e anche pericoloso, oltre al fatto che adesso, insomma, quello che è rimasto è un paesaggio abbastanza lunare e sconfortante da tenersi, da vedersi. E quello che, insomma, adesso che le cose sono, siamo un po' più calmi e che quindi si fanno le riflessioni su che cosa è successo, come abbiamo affrontato la cosa, vengono fuori un po' di cose, perché comunque anche qui in questa valle, che comunque in parte è curata e si fa attenzione a tante cose, però anche qui ci sono difficoltà e ci sono magari maniere di tenere il territorio che non sempre sono le migliori. Per esempio, noi qua abbiamo avuto problemi con l'acqua, cioè a un certo punto dai bocchettoni delle acque irrigue che abbiamo, bocchettoni che sono stati messi, finanziati dall'AIB, credo personalmente, alla fine però dentro non c'era l'acqua e dunque bisogna capire come mai non c'era l'acqua e come mai appunto abbiamo la possibilità di intervenire e che l'uomo può intervenire quando la natura, insomma, è in questa situazione e poi però se non c'è l'acqua invece di avere i bocchettoni. Quindi diciamo l'AIB che ha fatto tantissimo, proprio intendo la fatica degli uomini, l'impegno degli uomini che sono venuti qui e che ci hanno aiutato, però le condizioni in cui si lavorava erano pazzesche, perché se non c'è pressione, anche se sei l'AIB, se non c'è pressione l'acqua comunque è poca e quindi non riesci a fare quello che potresti fare se avessi una pressione, insomma, quella giusta. E quindi andremo più in là a indagare. Abbiamo già deciso con parte degli abitanti della borgata accanto, che è la borgata dell'Argiasera, che anche loro sono stati coinvolti in prima persona, anche da loro il fuoco è arrivato a ridosso delle case, tant'è che siamo stati tutti evacuati. Insomma, di parlare, di fare dei sopralluoghi per vedere un po' cosa è successo, andare anche a vedere verso Calusetto, dove è partito l'incendio, e capire cosa fanno i carabinieri, le forze dell'ordine, invece di venire appunto la notte a costringerci ad evacuare, quando ormai il pericolo, diciamo, per quello, siccome non siamo degli incoscienti, il pericolo ormai era passato, nel senso che qui era tutto bruciato, non c'era nient'altro che potesse bruciare. E dunque allontanarsi dalla casa era dai responsabili per noi, perché se per caso qualche lapillo o qualcosa arrivava, data l'aria, il vento forte, con la presenza delle persone e con l'acqua si poteva tenere a bada. E invece abbiamo dovuto lasciare la casa perché comunque l'acqua non c'era e dunque effettivamente di notte poi è diventato anche per noi difficile rimanere qui. È chiaro che ci siamo saliti in bordate, poi verso le 4 di notte, siamo verso le 5 del mattino, siamo rientrati comunque a casa, ci eravamo arrivati verso le 4, si è fatta un'oretta fuori di casa, perché comunque preferivamo almeno stare a casa e non star fuori così. Questo per quello che riguarda un po' anche tutto quello che bisogna fare da adesso in poi per capire bene invece da dove è partito l'incendio, come mai gli incendi partono sempre da una stessa parte di Bussoleno, che questa non è la prima volta che questa nostra zona è stata interessata negli anni da incendi, che questo ha preso una piega così furente perché le condizioni del secco ormai di mesi in cui non piove e il forte vento insomma hanno facilitato poi le piante, ecco.
Sì, ciao Armelinda, ciao. Ho ascoltato molto bene quello che hai detto. Difatti, nel senso, chi abitava in Alta Valle in questi giorni lo vedeva salire proprio il fumo fino quasi a Ulx, quindi era veramente impressionante. E pensare insomma che parti della valle stesse bruciando e con persone che sfortunatamente hanno dovuto anche lasciare le proprie abitazioni, insomma era una cosa abbastanza angosciante. Però quello che è successo dopo, secondo me, è ancora più angosciante, perché pare che alcuni personaggi, insomma, non tanto, sempre molto puntuali, ma non tanto graditi, invece abbiano fatto visita. Ci puoi raccontare?
Sì, so bene a cosa ti riferisci, nel senso che il lunedì pomeriggio è venuta qui la Digos e hanno notificato a Stefano un foglio d'avviso sulle indagini per una stupidaggine al cancello di Piemonte insieme ad altre persone. Sinceramente io quando loro sono arrivati ero talmente scarica di energia che non li ho neanche insultati, perché non ero proprio nelle condizioni. E proprio essendo un po' disorientata a un certo punto, mentre siccome c'era un papiro lungo che loro dovevano compilare, quindi abbiamo dovuto stare vicini a lungo, a un certo punto gli ho detto: ma fatemi capire, ma voi siete arrivati da Torino per consegnare questo foglio, no? Era proprio mentre glielo chiedevo che mi rendevo conto della stupidità, perché loro si guardavano intorno in questo paesaggio comunque devastato, pieno di fuliggine e così, loro tutti belli pulitini, e noi insomma fino alle 9 di sera da noi non c'era acqua in casa, per cui non ce l'avamo neanche lavati. E certo che questo, diciamo, stride con il senso dell'umanità che abbiamo noi, però evidentemente non è un senso di umanità diffuso proprio dappertutto. Vabbè, questo, diciamo, non è che io mi posso mai stupire di cosa può combinare i servi delle forze degli ordini in questo frangente. Li avranno mandati, questi sono venuti. Il problema è che appunto le priorità dell'Italia sono queste cose qua, perché sinceramente quando io non ho acqua nei bocchettoni per salvarmi a casa, penso sempre, ho subito pensato per forza all'acqua che viene impiegata per esempio dalla talpa per scavare, o tutte le acque che si disperdono poi qua sui territori dove serve non abbiamo acqua, e che non possiamo fare manutenzione anche dei terreni, dei sentieri e di tutto quello che può aiutare poi a limitare i danni di questi incendi, perché non è che si possono, non abbiamo la bacchetta magica, non è che possiamo evitarle, però possiamo affrontarli, e li possiamo affrontare se c'è stata prevenzione prima. Non si affrontano mai le emergenze come si deve, le emergenze si affrontano quando si è limitato da prima il danno, e il danno evidentemente anche in questa valle lo stiamo continuando ad accumulare, perché magari anche qui non si fanno politiche adeguate per la pulizia dei terreni, per chi ha i terreni in luoghi dove comunque possono succedere queste cose, che non se ne cura, e quindi secondo me dovrebbe essere la cosa pubblica che a quel punto li requisisce come cura e paga qualcuno perché vengano, insomma si potrebbe anche proprio pensare anche a come trovare lavoro e a come farle fare che sia utile e che non sia nocivo, anzi serva ai territori, invece di creare qualche posto di lavoro mentre si buca una montagna. E vabbè, questo è un discorso che non vorrei fare della retorica adesso sul cosa si può fare con un metro di tavolo, perché so che sto parlando a persone che lo sanno benissimo. Quindi niente, non è che io, ecco, diciamo che della Digos me ne, era talmente grosso quello che è successo qua, che non è che un atto vile come quello mi ha scalfito più di tanto, diciamo. E quando l'ho raccontato, che poi i compagni mi hanno fatto magari notare che era una roba comunque pesante, lì per lì in mezzo a questo disastro, insomma, non ho considerato nulla di più e nulla di meno di quello che penso normalmente di loro, ecco.
Ok, abbiamo capito. Sì, no, era solo perché visto che il tempismo con cui hanno fatto questa cosa era abbastanza, insomma, sconcertante. Poi alla fine, vabbè, sì, è vero che loro vengono mandati, però, insomma, come si dice, anche l'asino, come si dice, risponde agli ordini, ma non è così contento di farlo. Invece probabilmente loro sono pure contenti di farlo.
Loro avevano queste cose perché sai che ogni tanto ne hanno sempre, perché di queste robe cancelli, se vogliono, ne hanno ogni venerdì sera da far denunce, no? Per dire. Sì, esatto. Per cui avevano queste robe in giro, stiamo parlando di una catena messa intorno al cancello, cioè stiamo parlando di cose veramente ridicole.
Sì, non era una cosa così urgente da fare assolutamente in questi giorni qua.
Esattamente, diciamo. E quindi li avevano lì e poi hanno pensato che erano da portare e le hanno portate. Contestualizzare dove erano, perché e in che situazione, a meno che non sono così buoni, volevano venire a vedere di persona come ci trovavamo, ecco. Ho pensato anche a quello.
Ma non credo che gli interessasse molto. Non credo che gli interessasse molto. Questo era uno spunto. Volevo farti raccontare questa cosa qua, perché spesso capita questa discussione all'interno del movimento, delle persone che frequentano i luoghi, sul fatto di parlare o meno con questi personaggi, che un momento prima si fanno gentili e il momento dopo sono delle vere e proprie carogne.
A questo proposito ti racconto, durante la notte, quando sono venuti praticamente a costringerci insieme a quelli della Croce Rossa ad evacuare, e quando io e Stefano abbiamo capito che tanto non c'era mezzo per fargli capire che non eravamo in una situazione di pericolo, e dopo che io ho chiesto se l'unica cosa che potete fare è lasciare un mezzo con l'acqua, quindi l'unica cosa che ci può aiutare, e non ce l'avevano, quindi non la lasciavano, e siamo andati via con loro. Oltre al fatto che abbiamo dovuto farci tutto il pezzo da casa mia fino alla borgata, che è circa un chilometro, a piedi con i carabinieri e con i miei ben 6 cani, quindi in una situazione veramente surreale, mentre tutto intorno bruciacchiava, e siamo arrivati poi al parcheggio della già sera, e ci siamo sistemati, io avevo la macchina, lì noi ci siamo sistemati nella macchina, io, Stefano e i cani, i carabinieri in una macchina accanto, che presidiavano la borgata e quindi presidiavano e vigilavano anche su di noi. Questo è durato più o meno un'oretta, e a un certo punto, tanto che io mi stavo quasi assopendo, perché comunque eravamo stanchi e stremati un po' dalla situazione, loro hanno messo a moto e se ne sono andati, senza più salutarci, dirci andiamo via. Cioè, mentre prima sono venuti, venite via, non metteteci in difficoltà, lo facciamo per voi. E a un certo punto invece sono andati senza pensare di doverci dire nulla. Non è che noi volessimo essere salutati, ma non abbiamo proprio capito, diciamo. Per cui vedi che un po' non sono così, ecco. E purtroppo bisogna averci a che fare in certi frangenti, perché ci sono loro che vengono e ti dicono che loro sono lì per far rispettare l'ordinanza che aveva messo la sindaca di Bussoleno, e io so che se vogliono la fanno rispettare. Dopodiché la loro utilità, per quello che ci riguarda, appunto, è stata questa. Come anche non sono più venuti per dire, cosa che invece avrebbe avuto senso, a fare delle indagini, a chiedere dove abbiamo avvistato il fuoco, dove l'abbiamo avvistato, insomma, a lavorare, perché questo maledetto che aveva appiccafuoco non è preso, perché qui non è che stiamo parlando di un incendio che è scappato un cerino a qualcuno, questo è un incendio doloso, non è la prima volta, e quindi bisogna fare delle indagini. Quindi se loro facessero il loro lavoro vero, no? E invece di essere presenti a fare i posti di blocco, che i nostri amici non potevano venirci neanche a vedere che succedeva, e poi magari essere più latitanti quando, per quello che riguarda andare a capire che cosa sta succedendo, come è successo. Però insomma, e il problema è che tanto noi non è che dobbiamo affidarci a loro, noi dobbiamo organizzarci in maniera che queste cose non ci trovino impreparati. Ecco, questo è quello che io, certo, ho capito, certo, di questa vicenda.
Va bene, niente, grazie per averci raccontato questa purtroppo brutta esperienza da parte nostra della radio, ma credo da parte di tutti c'è la vicinanza e la solidarietà. Un abbraccio a tutti quelli che comunque hanno subito, hanno dovuto allontanarsi dalle case vivendo momenti molto drammatici. Ti ringraziamo e boh, alla prossima. Speriamo che...
grazie a voi, speriamo di non dover fare più, ecco, raccontare.
Esatto, 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 esatto. Grazie mille.
Grazie, arrivederci.
Ciao.